Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Per girare il suo nuovo film, Pietro Germi ha percorso tutta l'Italia, dai valichi delle Alpi alle zolfatare della Sicilia, affrontando tormente di neve e disastri in miniera. Che anno era, signore e signori? Con questa domanda vi do il benvenuto all'episodio odierno di Confidenziale e se voi non vi ricordate che anno era, vi posso dare un ulteriore aiutino. Dunque vediamo un po', era l'anno in cui Nilla Pizzi per la prima volta incise questa canzone che vi faccio ascoltare adesso.
Ciliegi rosa primavera, come le labbra del mio amore, della prima sera ricordo ancora. Innamorata l'aspettavo, accarezzando i rami in fior, poi dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore. Sotto i ciliegi quel dì abbiamo giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amore con il profumo dei fiori ci fece tanto sognare e sospirar. Ciliegi rosa e bianchi veli fu l'armonia del nostro amore, la più felice primavera dei nostri cuori. No, no, non si può scordare ciò che nella vita è stato amore. No, no, può mentire quando il cuore sa di non mentire mai. Sotto i ciliegi quel dì abbiamo giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amor con il profumo dei fiori ci fece tanto sognare e sospirar. Ciliegi rosa e bianchi veli fu l'armonia del nostro amore, la più felice primavera dei nostri cuori. Ciliegi rosa tutti in fiore, l'estate il frutto vi darà. Sarà così del nostro amore, chissà, chissà.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, questa era Ciliegi rosa, cantata da Nilla Pizzi con l'orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. E in quale anno è stata incisa? È stata incisa nello stesso anno in cui Pietro Germi, giovanissimo, per girare il suo nuovo film, ha dovuto percorrere tutta l'Italia, dai valichi delle Alpi alle zolfatare della Sicilia. Il film si chiamava Il cammino della speranza. La risposta è anno 1950. Sarà proprio questo l'anno di cui ci occuperemo quest'oggi nella nostra trasmissione confidenziale, ripercorrendone i Magic Moments attraverso la nostra rassegna stampa del passato. Andremo con voi a sfogliare settimanali e quotidiani di quell'anno per vedere cosa accadeva in Italia e nel mondo. Ascolteremo anche la musica che veniva diffusa dai dischi e dalla radio e una canzone molto bella che venne presentata da una giovanissima Iula De Palma proprio in quel 1950, era questa qua.
Sur le trottoir un dit fretin trottait, son ermitin trois matins d'été. Au coin de la rue un beau garçon chantait, il lui sourit, elle lui sourit, et tout sourit. Leur de sourire ayant coïncidé, il l'a suivi d'un petit pas décidé. Comme il avait de la suite dans les idées, il dit bonjour, elle dit bonjour. Ah, quel beau jour, ça n'est pas très original, mais ça valait un grand discours. Quand un mot n'est jamais banal, quand on le dit avec amour. Et puis ensuite il lui a demandé si on allait du côté de Saint-Mandé. C'est un petit coin qu'on m'a recommandé. Il dit tu viens, elle dit oui je viens, ça tombe bien. Au bord de l'eau où des pêcheurs pêchaient, nos amoureux soudain se sont penchés. Comme ils pensaient les choses qu'elles pensaient, il l'enlaça, elle l'enlaça, etc. Pendant ce temps, l'eau du ruisseau coulait, sur chaque branche un oiseau roucoulait. Et quand les fleurs fermèrent leur volet, il dit toujours, elle dit toujours, c'est beau l'amour. Et puis au rendez-vous suivant, elle mit sa robe de tartare. Les oiseaux étaient tout présents, mais l'amoureux n'en revint pas. Près de l'étang, les sols pleureurs pleureurs, et sur la route qui semblait désolée, un petit trottin s'en revint tout seulé. Si mon refrain ne finit pas bien, je n'y peux rien. Rendez-vous suivant, elle mit sa robe de tartare. Les oiseaux étaient tout présents, mais l'amoureux n'en revint pas. Près de l'étang, les sols pleureurs pleuraient, et sur la route qui semblait désolée, un petit trottin s'en revint tout seul. Si mon refrain ne finit pas bien, je n'y peux rien. Je n'y peux rien car celle-ci est la simple histoire du tout petit, petit.
Sfogliando i settimanali di costumi del 1950 vi racconto una cosa di moda. I grandi sarti, dicevano le cronache, hanno lanciato dall'America quest'anno come indispensabile accessorio della donna elegante il parasole dai tenui colori. La moda ha preso lo spunto dall'abitudine mai tralasciata della vecchia regina d'Inghilterra di portare con sé sempre un ombrellino colorato.
Thank you. America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando Al Jolson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blues. Sei rimasto un bel ricordo e nulla più, vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro al bastone, quando Zick il grande re del varietà strabiliava per la sua modernità. Charleston, Dixieland, gare di claquette, e dietro i separè, che folli tesate, dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Tom Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla Monjour, sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Dixieland, gare di claquette, e dietro i separè, che folli tetate, dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Tom Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla Monjour, sei rimasta un bel ricordo e nulla più.
Notizia confidenziale e curiosa targata 1950. Sapete qual è in quell'anno la più bella bocca del mondo? È quella che appartiene, secondo i giornali, a Dan Vernon, l'attrice francese, che l'ha assicurata per $50,000, circa 17 milioni di lire del 1950. Mamma mia!
Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani, le rivedo che m'accarezzano, quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te provo un palpito che mi fa tremar come allora. Nasce ancora in me dolce un brivido al ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me, ma non ci sei più, vivo ancora di te, nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
sapevi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
Le cronache del 1950 riportano che il grande attore e regista americano Orson Welles si trovava in quell'anno in Europa. Aveva 36 anni e succede una cosa a dir poco straordinaria, perché il direttore di un teatro di Parigi, l'Edoardo VII, riuscì per la prima volta nella vita dell'estroso attore a impegnarlo con un contratto teatrale in Francia. Risultato: due spettacoli in francese, scritti, diretti e interpretati da Welles, che dai giornalisti viene nominato campione di autarchia teatrale e cinematografica.
It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned.
Sfogliando le riviste del 1950 ho trovato un interessante articolo medico. Ve ne leggo un pezzettino. Qualche tempo fa alcuni medici si erano pronunciati in favore di una nuova teoria secondo la quale, state attenti, l'alcol è di grande efficacia nella terapia dell'angina pectoris. La tesi ha trovato fieri avversari quest'anno nelle persone di altri medici facenti parte del servizio statunitense per la sanità pubblica, che accusano l'alcol di aggravare e non di migliorare le condizioni dei sofferenti. Essi dichiarano, in opposizione all'opinione più diffusa, che l'alcol non dilata le arterie coronarie, ma soltanto attenua o fa scomparire i dolori che preannunciano e accompagnano una crisi del male, senza esercitare alcuna azione benefica sul cuore. I suoi sostenitori basavano la nuova teoria sull'osservazione di elettrocardiogrammi di malati sottoposti a cure tradizionali e alla terapia alcolica. Mamma mia, ragazzi! I diagrammi hanno dimostrato che mentre i farmaci, fra parentesi, qua avevano scritto farmachi, i farmachi, che mentre i farmaci hanno modificato sostanzialmente le onde cardiache, nulla ha fatto l'alcol, la cui azione in sostanza sarebbe solo sedativa e non curativa.
Per me l'amore è un'estasi, perché sei tu l'amore, sei tu dolce incantesimo che fai sognare il cuore. Solo tu sai baciar teneramente, sinceramente morendo di l'amore. La mia bocca vorrebbe per la mente solo baci nell'estasi d'amore. Donarti l'anima, saprò donarti il cuore. Per me l'amore è un'estasi, perché sei tu l'amore. La luce sei tu degli occhi miei, non vivrei lontano dal tuo cuore. Per me tu sei un'estasi
ascoltatori conosce il nome di Shirley Yamaguchi? Credo nessuno. Era però famosissima nel 1950 perché le cronache di tutta Europa e di tutta America riportavano fosse la più importante attrice cinematografica giapponese. Allora i giornalisti si soffermarono su una cosa curiosa. Scrissero che lo stile amoroso dei film nipponici ignora il bacio sullo schermo e quindi la bellissima Shirley, che aveva già interpretato fino al 1950 oltre 20 film ma non aveva mai baciato, era stata costretta a partire per Hollywood per apprendervi la tecnica baciatoria che le mancava.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Credo che nel 1950, se il calcio andava alla grande, il ciclismo era ancora più amato da tutti i tifosi italiani e quindi l'appuntamento più atteso dell'anno era il Giro d'Italia. E sull'onda di questo Giro d'Italia ciclistico, per la prima volta nel 1950, le cronache dicono che si farà un Giro d'Italia d'eccezione, un nuovo giro assolutamente nuovo, che si accinge a compiere, a partire dal maggio del 1950, un noto mercante d'arte di nome Stefano Cairola. I giornali dicono che egli percorrerà a tappe la penisola con una mostra di 200 quadri dei migliori pittori italiani viventi. La prima tappa, dicono i giornali, sarà la Milano-Sanremo, ove il giro sarà ospitato nelle sale del giardino d'inverno del Casinò, la seconda tappa Genova e poi via via giù fino a Napoli. A proposito di Napoli, una curiosità confidenziale in quel 1950 è che il grande Murolo, grandissimo interprete della canzone napoletana, abbandona un attimino la musica partenopea per dedicarsi all'incisione di un brano in spagnolo. Un brano che era stato proprio in quel 1950 un successo della radio messicana e che si chiamava Vereda Tropical.
Poi por la vereda tropical, la noche es llena de quietud y de perfume de humedad. En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fue noche por noche hasta el mar para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y mi alma muere de esperar.
da 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 da. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical. Hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical.
I cinespettatori di tutto il mondo stanno col fiato sospeso perché a giugno del 1950 i giornali di qua e di là dall'Atlantico annunciano che Judy Garland ha tentato il suicidio. Ci sono dei titoloni ad effetto, quale Nessuno può salvare Judy Garland, oppure L'intollerabile solitudine della diva. Insomma, la popolare attrice, dicevano i giornalisti, ha cercato di uccidersi perché ad Hollywood non può più vivere e via da Hollywood non può andare. La sua storia è quella di una giovane bimba alla quale è stato rubato il più grande tesoro, ovvero la fanciullezza. La Garland ha 27 anni e ne ha passati 14 nella carriera cinematografica. Guadagna, dicono i giornali, circa 4 milioni di lire la settimana e i suoi collaboratori assicurano che prima di compiere l'insano gesto era affetta da molto tempo da una grave malattia nervosa ed era turbata da forti dissensi con i suoi direttori artistici.
Thank you.
Parliamo un pochino di Miss Italia, perché in quel 1950 su tutte le riviste c'erano delle grandi esortazioni alle belle fanciulle perché inviassero la loro fotografia e anche agli amici delle fanciulle perché la inviassero per loro. Addirittura, parlando di amici, si dice che gli amici e i fotografi sono invitati a segnalare le signorine che ritengono meritevoli di essere premiata e vincerà 100.000 lire il fotografo o l'amico che avrà segnalato per primo Miss Italia e altre 100.000 lire chi avrà segnalato per primo Miss Sorriso. A proposito di premi, invece, per Miss Sorriso andavano 2 milioni di dote, per la vincitrice di Miss Italia 5 milioni di dote. Ma c'erano anche altri premi. Per esempio, i premi erano sponsorizzati dalla Marzotto, da Sobrero Est, dai mobili di Fogliano, che regalavano un arredamento di 4 ambienti per il valore di 1 milione, dalla Necchi, che regalava le macchine da cucire per la giovane Miss Italia. Poi c'era la Irradio, che metteva in palio 2 apparecchi modello di Z930, la Innocenti, la Triplex, la Olivetti, che regalava una macchina da scrivere, e ovviamente la GVM, la fabbrica che patrocinava il concorso di Miss Italia, che vendeva i profumi e i suoi prodotti di bellezza, e che quell'anno, oltre a regalare profumi, avrebbe regalato alla Miss Italia eletta anche un'automobile. A proposito della GVM, proprio in occasione del concorso di Miss Italia del 1950, la GVM lancia un'importante novità, perché dice che il suo dentifricio erba GVM ha subito un perfezionamento nella formula originaria, poiché fra i suoi componenti è stato aggiunto il tricetol, potentissimo antibatterico ad azione prolungata. L'altissimo potere profilattico del tricetol distrugge i germi nocivi della bocca al 99,2%. Ricordate quindi che il dentifricio erba GVM più 1 è stato realizzato per l'immunità e la bellezza della vostra bocca. Capito l'antifona?
Sento già quella voce che ti fa col suo vecchio carrettino, vende frutta quello mi la gente intorno vuol comprare e l'omino seguita a cantare. Che mele, che mele, son dolci come il miele, son rosse, son grosse, son pronte da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, van bene, le dita fan succhiar vendo pure le banane, il coco e l'ananas, tutta frutta prelibata che viene da Caracas.
Che mele, 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 vi voglio montare.
Sento già quella voce che ti fa col suo vecchio carrettino, vende frutta quello mi la gente intorno vuol comprare e l'omino seguita a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son rosse, son grosse, son pronte da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fiesta prelibata, che fiesta caracà.
Anno 1950 il grande teatro inglese sbarca in Italia e lo fa con una compagnia titolatissima e acclamatissima, la compagnia dell'Old Vic. Cos'era l'Old Vic? Era un prestigioso, glorioso teatro inglese che era nato per volontà di due zitelle di Londra. Allora, questa compagnia recita la dodicesima notte, viene invitata in Italia al Maggio Fiorentino e poi riceve talmente tanti applausi che anche a Milano fanno un gran galà per ringraziare la compagnia e i due attori principali, per presentarli alla stampa italiana, per intervistarli anche alla radio. Peccato che i due attori principali parlassero solo inglese, quindi gli ascoltatori alla radio non è che avessero capito molto di quello che avevano detto. I due capocomici, se posso dire così, sono stati anche congratulati moltissimo da Vittorio De Sica, che li ha raggiunti a Milano, e si chiamavano allora Roger Livesey e Ursula Jean, questi due famosi attori dell'Old Vic di Londra. Dice il settimanale Tempo: sono marito e moglie, sono anche ottimi sportivi, lui è campione di nuoto, lei campionessa di tennis. Il marito ha detto al nostro critico teatrale che l'italiano Vittorio De Sica è più popolare e amato in Inghilterra che in Italia. Ora, permettetemi di dissentire, comunque, così era stato scritto.
Così mi fai sospirare ancora, non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora, questo è un male d'amore che mi fa consumare, ma mi piace, se mi sento guardare provo quasi il sapore dei tuoi baci. Se mi guardi così mi fai sospirare ancora, non mi sazio di te, mi puoi tormentare ancora. Sono folle di te, è il tuo fascino che mi innamora, e parlarti non so, non posso che dire ancora, e parlarti non so, non posso che dire ancora.
Ora, che ne dite, ragazzi, di smettere per un attimo di sfogliare i giornali e di andare ad ascoltare cosa trasmettesse la radio italiana in quel 1950? Perché è molto curioso, secondo me, ed interessante ascoltare i programmi che andavano in onda sul primo e secondo canale della RAI, anzi, primo e secondo programma, come si diceva allora. Dunque, mettiamo da parte settimanali, quotidiani, quindicinali, avviciniamoci alla manopola della radio, giriamola Idealmente ascoltiamo canzoni, canzonette, notizie, notiziole che ci portava la RAI in quei 12 mesi del 1950.
Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale e il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolare. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est e gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e battono le mani.
Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio una intervista a soluzione del problema posto dalle dimissioni dei ministri socialdemocratici. L'onorevole De Gasperi ci ha gentilmente ricevuti nel suo studio a Palazzo del Viminale. Può dirci, signor Presidente, qualche impressione sulla piccola crisi oggi definita?
È inutile che mi domandiate delle impressioni sulle fasi della crisetta ora chiusa. Come accade in situazioni analoghe, c'è stato da principio un ridestarsi di particolarismi che nel periodo normale sono sopiti dal lavoro comune. Ha prevalso tuttavia il vincolo delle responsabilità solidali e il senso dello Stato. È degno poi del massimo rilievo che i colleghi, interrompendo la loro meritoria fatica di governo, abbiano riconfermate le ragioni profonde della coalizione democratica e il proposito di dedicare ulteriormente le loro forze a consolidarla e a servirla. Chi poi per questo periodo transitorio li sostituisce, sobbarcandosi da un aumento di fatica e di responsabilità, merita tutta la nostra gratitudine.
Quali saranno gli ulteriori sviluppi in gennaio dopo il chiarimento definitivo del Partito Socialista dei Lavoratori?
Ma ulteriori sviluppi. Fare anticipazioni in riguardo sarebbe presuntuoso. C'è però un'esigenza obiettiva, rilevata anche recentemente dal Parlamento, quella di accrescere l'efficienza del governo per quanto riguarda la sua organica funzionalità nel settore economico-finanziario. E te troverà fin d'ora accoglimento.
When they begin the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. Under the stars, down by the shore, an orchestra's playing, and even the pines seem to be swaying. When they begin the
Il Comitato dei Partigiani della Pace, riunito a Roma, ha condotto alla capitale molti intellettuali di sinistra. Lo scrittore rumeno Sadoveanu, la deputatessa cecoslovacca Udinova, Pablo Picasso, sempre giovane, il romanziere Fedev che è deputato al Soviet Supremo, lo scrittore russo Ilya Ehrenburg. In onore di questi ospiti è intervenuto l'ambasciatore russo Kostilev. Ecco Darbusier, rappresentante dell'Africa Nera, e lo scrittore brasiliano Amado che vive in esilio. Nenni ha dato il benvenuto a tutti. Anche al decano di Canterbury, il prete rosso della chiesa anglicana.
Very glad to be in Rome again.
Lo storico Crowther e il fisico Bernal. L'universitario polacco Dembowski, il suo collega ceco Mukarowski e il filosofo ungherese Lukács. Ha presieduto il grande fisico Joliot-Curie. Di Vittorio vorrebbe proibire la bomba atomica e dello stesso parere è il pubblico, tra cui in prima fila Longo e Bontempelli. Tutti quanti d'accordo, comunisti e non nell'opposizione alla guerra.
Novembre, un canto sommesso vien dal cielo.
Thank you.
resterà nel cuore eternamente. Mai più forse potrò sulla tastiera tradurre tutto il dolore che in te.
Solo sull'album di famiglia rimarrà il ricordo della storia di ieri. Egisto Bartoloni faceva il traghettatore sull'Arno a Rovezzano. 100 metri andare e 100 a tornare. Aveva 60 anni. Era stanco, per quanto ci avesse l'abitudine. Sua madre l'aveva messa al mondo sul traghetto. Il suo regista presentò al genio civile il progetto di un ponte. Ma il vero progetto, eccolo. Questo è l'Arno e questo è il ponte. E il progetto si è attuato. Il ponte è nato. I compaesani hanno murato una lapide a Bartoloni. Se l'è costruito da solo, il ponte. Cominciò con lanciare due cavi di 120 metri e poi avanti. E adesso recupera la spesa col pedaggio. Aveva 380.000 lire di risparmio. Andava a Livorno in bicicletta a comprare i residuati Arar. Alla fine gli è costato 4 milioni e adesso il ponte è suo.
Vecchio mulino che cigoli, cigoli, acqua che scorre sfiorandolo placida, vado a ripetere l'antica canzone nel quieto azzurro mattino. Dove sei perduto, amor? Son tornato ad aspettare, ti desidera il mio cuore non mancare. Corre l'acqua verso il mare, tutto è pace come allora, del mulino il cigolare giunge ancora.
Messaggio natalizio di Pio XII.
Senza privilegi di stirpe o di casta, Roma è la patria di tutti. Ogni cristiano può e deve dire Roma miti patria. Qui si manifesta più particolarmente la soprannaturale provvidenza di Dio per le anime. Qui attinsero i santi le norme e le ispirazioni dei loro eroismi. Questa terra benedetta conobbe i trionfi dei primi martiri e fu la palestra di invitti confessori.
Babadu, babadu, nonno nella rumba, nonno nella conga, mai la terra stampa, babadu, 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 non nella Argentina, né in Patagonia, forse a Babilonia, babadu, 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 siede qui l'altro lì, braccio in su, l'altro in giù, gira qua, volta là, ma che danza di ve. divertente, nonno nella rumba, nonno nella conga, ma è la vera samba, babadu babadu, babadu babadu, babadu babadu, babadu.
Cari ascoltatori, gli attori, i musicisti, gli annunciatori, le orchestre, i direttori, i registi, i redattori del giornale radio, i tecnici, tutti coloro che durante questa giornata hanno dato la loro opera con la speranza di allietarvi, vi augurano buonanotte.
Beh, amici miei, questo annuncio che concludeva i programmi radiofonici alla mezzanotte durante il 1950 tutti i giorni è veramente una punta di diamante, wow, cioè bellissimo ragazzi, e sentite anche che voce conturbante, avvolgente che aveva l'annunciatrice, peccato non sapere il nome, a chi appartenesse questa splendida voce, però posso dire che questa annunciatrice radiofonica col suo buonanotte quasi sussurrato ha precorso i tempi anche rispetto a Mariolina Cannuli che poi negli anni 60 divenne l'annunciatrice più conturbante della televisione. Ebbene, allora noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, se vorrete vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra chiacchierata confidenziale e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. A risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.